L'agenzia europea nasce chiaramente dopo lo scandalo della Capazza, è un'agenzia che nasce con un mandato chiaro di proteggere la salute dei cittadini europei, è un'agenzia pubblica pagata con i nostri soldi e tutti i dipendenti sono dipendenti della Commissione europea, quindi con contratti pubblici, e ha un fine chiaro, deve proteggere la salute dei cittadini europei perché mai più doveva succedere uno scandalo come quello della Mucca Pazza, dove appunto la mancanza dell'indipendenza del controllo aveva portato a quel dramma. Ecco, il problema è che poi tramite l'agenzia, per esempio, passano tutte le autorizzazioni per gli OGM in Europa. Prima che un OGM, una semente OGM venga autorizzata in Europa, deve passare il vaglio dell'EFSA, proprio perché ha questo compito istituzionale. Il dramma di questi 10 anni è che questa agenzia ha fallito completamente il suo ruolo di protezione dei cittadini basato sulla trasparenza e l'indipendenza. E sempre di più noi vediamo che questa agenzia lavora per dare i suoi giudizi su documenti che gli arrivano direttamente dall'agroindustria e dall'industria chimica europea, perché chiaramente per esempio autorizza il livello di pesticidi ammessi. Tutte queste cose vengono autorizzate con, sempre più vediamo, con degli studi che vengono forniti direttamente all'industria, e questo è evidentemente inaccettabile. Proprio per questo questi 10 anni noi li definiamo dei 10 anni persi, ed è fondamentale che immediatamente ci sia una riforma delle regole, lo chiamano founding regulation, cioè proprio delle regole costituzionali del meccanismo di funzionamento stesso dell'EFSA.
Senta Ferrante, anche dal punto di vista poi di questa famosa vigilanza di cui raccontava all'inizio, in questi 10 anni comunque non è che non è più successo niente, anche in termini proprio di sicurezza degli alimenti, quindi rimanendo su il ruolo fondativo dell'EFSA, ovvero il controllare che partite derrate di alimenti che attraversano l'Europa, una su tutte le mozzarelle blu, insomma, quindi anche nel suo motivo fondativo è un po' venuta meno. O sbaglio?
Sì, loro stanno un passo prima, perché in effetti loro non sono, diciamo, l'agenzia europea veterinaria che fa materialmente in teoria i controlli e poi con tutti i livelli nazionali. Loro sono un passo prima, loro autorizzano un seme piuttosto che una molecola che possa essere utilizzata, quindi sono quel passo prima, per cui non si dovevano autorizzare quel tipo di mangimi ai tempi della Mucca Pazza. Ecco, però questo passo prima che è fondamentale, perché nel momento in cui ti autorizzano per esempio un livello di pesticidi ammesso e le analisi che loro fanno lo fanno praticamente non sulla tossicologia a lungo termine, ma sul fatto che se te ne mangi un chilo muori, beh chiaro, se te ne mangi un chilo certo che muori, su questo non ci sono dubbi, ma il problema nostro, quello che gli abbiamo sempre detto, guardate, voi dovete farci degli studi a 10 anni, quante quelle microdosi che noi ci mangiamo per 10 anni, o per esempio i multiresidui, perché poi si fanno sempre le prove per un singolo pesticida e non per tanti, possono influenzare la salute umana. Ecco, questo l'industria, chiaramente i laboratori dell'industria non fanno questo tipo di ricerca, e la cosa drammatica che questa agenzia non c'ha manco un laboratorio, cioè è nata senza laboratori, i laboratori sono tutti esterni. È un'altra cosa che vi dà l'idea che tutti gli scienziati che vengono coinvolti nei cosiddetti panel per fare delle analisi sono tutte su base volontaria, quindi evidentemente l'indipendenza di questi scienziati quali può essere? Perché evidentemente saranno pagati a qualcun altro, visto che il loro lavoro è volontario.
Ma c'è un organismo di controllo? Cioè chi è che vigila sulle attività delle agenzie?
E questo è il tema che si stanno ponendo in Europa su tutte le agenzie, perché qua si pone un problema su chi controlla le agenzie che in teoria dovrebbero fare i controlli, perché evidentemente sempre più queste agenzie hanno dei meccanismi tutti interni e non c'è un sovracontrollo. In teoria chiaramente l'Agenzia Europea per la Salute, per l'EFSA, dipende dalla DG Sanco, che è la DG, sarebbe il Ministero della Salute della Commissione Europea, però poi alla fine il sovracontrollo manca. Infatti c'è per esempio un fenomeno drammatico delle cosiddette porte girevoli, che gran parte degli alti dirigenti dell'EFSA è tutta gente che un po' di anni lavora all'EFSA, poi esce dall'EFSA, entra nei consigli di amministrazione delle grandi multinazionali dell'agrochimica europea, ed è un continuo andare e vieni, e questo è evidentemente inaccettabile. E questo per esempio non è esplicitamente vietato, è stata una delle prime denunce che ha fatto un paio d'anni fa Bové al Parlamento europeo, che ha determinato un faro, ha aperto un faro sull'EFSA, e da lì è iniziato un negoziato. Noi ora il prossimo 30 gennaio, a fronte dell'iniziativa che abbiamo fatto, come voi avete ricordato, a novembre quest'anno, finalmente c'è un incontro a Bruxelles dove si inizia a discutere di queste cose, ma si inizia a discutere. Direi che le relazioni non è che sono molto semplici, e il fatto che non vengano in trasmissione non è un caso.
Andrea Ferrante, coordinamento europeo di Via Campesina, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ci torneremo su nel caso avremo insomma delle risposte da parte dell'EFSA, magari per sentire altre posizioni, insomma vogliamo tenerla viva come focus questo, perché ne va della salute appunto degli alimenti dei cittadini europei, e avendola qui vicino a casa insomma ci sta maggiormente a cuore. Grazie Ferrante, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a voi.
Jonathan, ma a proposito di Parma, hai sentito che hanno arrestato l'ex sindaco?
Questa sembrava un po' una cosa che direi che era un po' nell'aria, nel senso che insomma era circondato, diciamo, da mesi, tanti suoi collaboratori erano finiti in manette, quindi insomma forse era solo questione di tempo, quindi non mi stupisce un granché.
Seguiremo naturalmente.
Già più forte la questione di Villani, insomma, che
consigliere regionale, arrestati.
Sì.
9:15 minuti, continuiamo a parlare di cibo.
Fra l'altro, scusa per chiudere questo argomento che naturalmente non c'entra con noi, oggi giornata di consiglio regionale in cui si vota il nuovo presidente, quindi politicamente insomma la seguiremo come radio, perché giornata sicuramente molto tesa.
Molto calda, nonostante la neve. Allora, abbiamo una nuova ospite, perché abbiamo pensato di continuare a parlare di cibo, ma di farlo guardando a quello che accade in Germania e pensando al fenomeno del food sharing.
Sì, un fenomeno che appunto arriva dalla Germania, ma sì, con il web si sta rapidamente diffondendo anche qua, ne stanno parlando molti giornali, stanno nascendo gruppi spontanei, una in un qualche modo iniziativa abbastanza simile, diciamo, anche se poi diverge, perché forse più dal basso, con l'esperienza del Last Minute Market, quindi l'idea del recupero di cibo. Un'idea di insomma, avete del cibo in scadenza, sta languendo nel vostro frigo, mettetela a disposizione viralmente, magari con chi potrebbe in tempi brevissimi accaparrarselo, scambiarlo e riutilizzarlo.
In Germania quindi si sta diffondendo grazie a un sito internet questo scambio di cibo. Il sito è foodsharing.de e al telefono abbiamo Ino Kerer. Buongiorno Ino.
Buongiorno.
Ino ci dà una mano perché è tedesca, vive a Bologna e ci aiuta ogni tanto quando abbiamo necessità di andare in terra germanica. Abbiamo chiesto a Ino di raccontarci prima di tutto com'è strutturato il sito e poi anche se è conosciuto, cioè se ne aveva sentito mai parlare, se diciamo un fenomeno mediatico, se veramente le persone lo stanno usando.
Sì, allora, per quanto riguarda la struttura del sito, quindi vediamo che prima di tutto si parla proprio dell'origine di tale progetto, che è anche il film che è stato prodotto proprio da l'ideatore di tale progetto, che è il film Waste, Taste and the Waste di turno, il quale doveva appunto documentare in qualche modo proprio lo spreco mondiale di prodotti. Da qui l'idea di effettuare comunque un controllo concreto, una soluzione concreta a tale spreco. Quindi comunque questo sito appunto cerca in qualche modo di creare una piattaforma internet nella quale le persone comunque sia tramite, prima di tutto con un risparmio di soldi, comunque riescono a gestire prodotti alimentari attribuendogli anche un valore diverso da quello della merce, ma proprio come comunque strumento che è alla base della nostra vita. E dall'altra comunque però naturalmente uno si chiede se appunto questa esperienza è solo una forma di pubblicità e quindi non viene effettuato realmente. Mi sono un po' informata di quello che sta succedendo in Germania e queste forme di community, come anche il car sharing o comunque anche il couchsurfing, al momento stanno funzionando tantissimo, a differenza magari un po' rispetto all'Italia, in quanto appunto anche in paesini, diciamo, di grandezza media, vengono proprio costituiti anche tali, proprio come centri di smistamento di questi prodotti alimentari.
Ecco, ma come funziona proprio nella pratica, Ino? Uno fa un annuncio sul web e dice: oh, 3 confezioni di mozzarella che mi scadono domani, non le voglio, correte a prenderla?
Sì, non esattamente, non è solo prodotti in scadenza, perché comunque c'è anche proprio sul sito si può riscontrare proprio una forma di programma che stabilisce quali siano gli alimenti che possono essere inseriti sulla piattaforma. Questi quindi non possono essere in prossimità troppo eccessiva rispetto alla data di scadenza, devono essere stati tenuti in una certa forma, quindi comunque c'è anche proprio una vera e propria forma di controllo. Dall'altra parte sì, quindi sono prodotti magari anche in eccedenza che uno ha, addirittura si parla proprio di mettersi d'accordo per cucinare insieme, perché magari ognuno ha degli avanzi magari, e però magari non costituirebbero di per sé un pasto, andando invece a cucinare insieme anche proprio come forma di incontro, però poi che passa dal virtuale al reale. Si va a cucinare insieme. Ci sono questi centri di smistamento nelle piccole e medie città in cui viene naturalmente si effettua un tesseramento. I soggetti che sono legittimati al tesseramento normalmente sono le persone che ricevono una forma di indennità, sia che ricevano una forma di indennità per disoccupazione, di anzianità, e naturalmente quindi in qualche modo tale piattaforme vengono viste proprio anche a favore di persone che diciamo sono, definiamole, disagiate.
Noi ti dobbiamo salutare perché siamo un po' stretti con i tempi. Invitiamo tutti ad andare a vedere il sito, naturalmente foodsharing.de. Speriamo che qualcuno di buona volontà magari aggiunga anche la pagina in inglese, così sarà anche più facile trovare delle informazioni, e magari invitiamo le varie realtà bolognesi a cui piace geolocalizzare, creare mappe da gramigna eccetera, a creare magari una piccola comunità dello scambio di cibo su Bologna e fare una prova, insomma, vediamo un po' che cosa succede. Già esiste quella di pasta madre e potrebbe anche essere quella del cibo. Grazie Nino, una buona giornata.
Anche a voi, buona giornata.
Sì, allora, abbiamo trovato in rete una lettera di Tommaso Canearo, architetto e certificatore energetico dello studio Green Vols a Parma. Oggi gira tutto intorno a quella città che è il centro del mondo. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno. A tutti.
Le tue erano delle osservazioni come certificatore energetico accreditato presso la Regione Emilia-Romagna. C'è una legge che obbliga le agenzie immobiliari a riportare negli annunci commerciali l'indice di prestazione energetica e la relativa classe energetica. Ebbene, tutto questo non è una realtà.
Esattamente. Infatti noi abbiamo fatto una piccola indagine su un piccolo campione di agenzie immobiliari qua a Parma, abbiamo visto che su 20 solo una esponeva il certificato di certificato energetico in vetrina, e questo nonostante l'obbligo ci sia da oltre un anno.
Allora, noi spieghiamo agli ascoltatori che ovviamente questo è uno stimolo perché le case vengano organizzate in modo da non sprecare energia, quindi c'è un doppio binario: da una parte il risparmio per gli abitanti della casa che usano e sprecano meno calore, dall'altra parte è una scelta ecologica per rispettare l'ambiente. Perché tutto questo è rimasto soltanto così sulla carta?
Esattamente, è rimasto sulla carta perché fondamentalmente non c'è un sistema di sanzioni e controlli, non c'è un sistema di sanzioni e controlli per chi ha l'obbligo di far fare la certificazione energetica, e parlo dell'agenzia immobiliare e anche dei proprietari, e non c'è nessun sistema di sanzioni e controllo per chi fa la certificazione energetica, quindi il certificatore energetico stesso, che paradossalmente può scrivere nel certificato che è una casa in classe A quando magari è in classe G, quindi anche con dei diversi valori immobiliari, e non è soggetto a nessun tipo di sanzione nel caso in cui non dica il vero, ecco.
Ci hai raccontato ieri che questo avviene in Emilia Romagna, ma in altre regioni non è così.
Esattamente, diciamo che la Regione Emilia-Romagna a maggio 2012 ha deliberato un sistema di controlli che però, leggendo la delibera, è molto molto vago e soprattutto non ci sono delle sanzioni, cioè c'è un sistema di controllo ma poi non ci sono le sanzioni per chi non adempie a questi obblighi, mentre la Regione Lombardia perlomeno ha un sistema di controlli abbastanza consolidato, anche loro con i difetti, per carità, e soprattutto c'è un sistema sanzionatorio, e quindi questo, diciamo, innesca una serie di chiamiamole paure per chi ha l'obbligo di far effettuare la certificazione energetica e quindi adempia all'obbligo, insomma.